In altre parole,
le storie che mi hanno fatto innamorare della letteratura erano racconti pieni di una meravigliosa impossibilità che, non essendo veri, raccontavano la verità, spesso meglio, in modo più memorabile, delle storie basate su fatti veri. Quelle storie non dovevano nemmeno accadere in un tempo lontano, potrebbero accadere proprio ora, ieri, oggi o dopodomani. Saluto con queste parole Laura Curino, benvenuta.
Buona giornata, benvenuti a voi, bentrovati anzi. Mi scuso un po' per una vociaccia un po' addormentata, ma ieri sera finalmente ripreso a fare teatro in questi giorni, ho finito molto tardi, per cui insomma sono ancora in quel bozzolo di sonno che fa la voce velata. Buona giornata a tutti quelli che ci ascoltano.
E com'è andata?
Beh, è andata molto bene, c'è un pubblico molto emozionato in questi giorni di ripresa, è davvero entusiasmante ascoltare come proprio quando entro in scena c'è un applauso che credo non sia proprio per me, ma che sia per siamo qui, possiamo di nuovo respirare l'aria del teatro, quelli che vengono a teatro lo amano naturalmente e si congratulano con se stessi, ecco, qualcosa del genere, e con il tempo cambiato. E veniamo ai cambiamenti che sono stati la nostra linea guida.
No, un attimo, non corriamo, sono curioso. Cosa ha portato in scena?
Ho portato in scena un must. Ormai starà arrivando alle 1000 repliche e ho avuto la gioia ieri sera di incontrare di nuovo Camillo Olivetti. Proprio quello spettacolo che lei ha visto.
Ad Arzo, al Festival di Narrazione, 1000 anni fa. No, quando era? 10? Non lo so, 15?
No, tanti. Oddio. Sembrano mille.
Io invece...
più vicino, il 98, in cui lo spettacolo è uscito, del 2019, in cui abbiamo smesso di lavorare. Sembra passato più tempo.
Ah, cavoli. Bello. No, io ho iniziato salutandola e offrendo le parole legate alle storie, la verità, che è qualcosa che abbiamo tematizzato ieri, no?
Ieri.
Sulle fake news, e che una storia falsa, a furia di essere ripetuta, può essere creduta vera e viceversa. Ci sono storie vere che sembrano incredibili e che, per esempio, la storia di Tara Westover lo è, e da lunedì che la stiamo raccontando a puntate. Ma volevo giusto svelare di chi sono queste parole,
sì, certo,
perché è una citazione,
certo.
E mi ha fatto sorridere, certo, perché l'ho trovata, io faccio la rassegna stampa tra le 6 e le 7, e a pagina 11 del manifesto c'è proprio una rubrica di Maria Teresa Carbone chiamata Express, e oggi era intitolata Il potere delle fiabe e le nuove mitologie. E queste parole sono di un altro grande raccontastorie che scrive soprattutto e che adesso non può presentarsi in pubblico perché c'è una fatwa che pende sulla sua testa. Salman Rushdie, che ha parlato delle storie in questo modo in un saggio, Languages of Truth, quindi le lingue della verità, e parla di fiabe, quindi ho trovato, come dire, perfettamente coincidente col nostro percorso e quello che stiamo tematizzando, raccontando in questi giorni. Dicevamo, le storie. Allora, da dove vogliamo cominciare o come vogliamo continuare con Tara Westover e il suo libro Educazione?
Allora, proprio da questo che lei ha raccontato all'inizio, le favole, siccome siamo tutti consapevoli del fatto che sono favole, le possiamo leggere in verità. Le storie che ci accadono molto spesso sono manipolabili. Oggi volevo parlare della manipolazione fortissima che accade nelle famiglie in cui è presente la violenza. La famiglia dovrebbe essere, viene letta come luogo della protezione dell'infanzia, della protezione della giovinezza. Purtroppo però, e non ne si parla mai abbastanza, in molte famiglie questo non accade. Così volevo prendere spunto dalla storia di Tara, dal padre che invece che proteggere i suoi figli li porta in discarica a lavorare in mezzo a macchine terribili come il trinciante senza nessuna protezione, dal fratello, uno dei fratelli, che la umilia in tutti i modi, picchiandola, sbattendole a terra, infilandole la testa nel water, rompendole un polso, e tutto questo nel silenzio attorno. Questo fratello, giustificato addirittura dalla sua fidanzata, che parla di lui come di un uomo molto spirituale, che purtroppo viene tormentato da Satana più degli altri e che quindi ogni tanto cade, ma che lotta furiosamente contro questa violenza. Nella violenza c'è il seme della sua giustificazione, perché è qualcosa di talmente terribile, specie per una giovane donna, da essere insopportabile. Che cosa è più insopportabile di tutto per Tara? È il fatto che la mamma sappia di tutto questo, ma che invece di intervenire neghi o minimizzi. Tara dice: la mamma era nell'altra stanza, sorda e cieca alle mie richieste d'aiuto e decisa per il momento a non fare fatto da madre. Ed è questo silenzio della madre il dolore più forte, il dolore più incomprensibile, no? E il cambiamento come avviene? Molti anni dopo, Tara già a Cambridge ha già fatto la scelta di allontanarsi da questa famiglia con l'aiuto di chi? Di un altro uomo. Lo ricordiamo, ne abbiamo già parlato, il fratello Tyler, che le dice: vai via di qui, c'è un mondo là fuori, no? E grazie anche alla spinta del fratello, è già fuori, studia. Al ritorno da un viaggio, in una chat, la mamma ammette: eri la mia bambina, avrei dovuto proteggerti. E proprio a proposito del cambiamento radicale che anche solo l'ammissione da parte della madre genera in Tara, lei scrive: vissi una vita intera nel momento in cui lessi quelle parole, avrei dovuto proteggerti. Una vita che non era quella che avevo vissuto realmente. Diventai una persona diversa, che si ricordava un'infanzia diversa. Allora non capii la magia di quelle parole, né la capisco adesso. So solo questo, che quando mia madre disse che non era stata la madre che avrebbe voluto, diventò quella madre per la prima volta.
Però qui casca l'asina, perché non è
Sì.
finita, cioè il brutto, ed è forse fondamentalmente uno dei temi di questa mattina, c'è un coup de théâtre, no? Perché quelle
Sì.
stesse parole,
Più avanti,
vengono
sì,
rigirate e
vengono negate.
vengono negate e la mamma dimenticherà questa ammissione di colpa. Parteciperà all'ostracismo di una parte della famiglia nei confronti di questa figlia che è andata fuori, ha studiato, ha un ruolo pubblico e decide di raccontare questa storia che è anche una storia di violenza, non solo.
Non solo. La madre verrà risucchiata. Risucchiata nella logica, che è una logica parallela, è una logica deviata, del padre, e parteciperà proprio all'ostracismo di Tara, cioè all'estromissione dalla famiglia, non tutta, ma questo è un dolore fortissimo. Devo dire però che quell'attimo di ammissione è stato però il declic che ha permesso probabilmente a Tara di sopportare poi, in mezzo a sofferenze molto grandi, perché lei sta poi male non solo psicologicamente, ma proprio fisicamente davanti a questo ulteriore rifiuto, però ormai il cambiamento è avvenuto, ormai quel declic c'è stato.
E arriverà, possiamo anche in un certo
Sì.
senso spoilerare, perché l'avevamo in fondo anche enunciato nell'elenco degli argomenti di questo libro, arriverà anche a perdonare.
Arriverà anche a perdonare, perché in fondo abbiamo deciso, ho pensato che era meglio raccontarla per bene questa storia, perché La violenza è come l'araba fenice, ma quella cattiva, no? Rinasce dalle proprie ceneri, cioè non è qualche cosa che possiamo debellare una volta per tutte. Appena molliamo la guardia, rinasce, ritorna. Aiuta Tara a, ad affrontarla. Beh, due cose. Nell'infanzia, la montagna. Lei dice, c'è un senso di indipendenza che accompagna la vita in montagna, una sensazione di intimità e di isolamento, quasi di dominio. In questi vasti spazi puoi navigare da solo per ore, galleggiando su pini, cespugli, rocce. È una quiete che è frutto dell'immensità, che ti calma in virtù della sua stessa vastità e rende irrilevanti le questioni umane. Cioè, da piccola Tara riesce a confrontarsi con l'altro, con qualcosa che non è quello che viene perpetrato nella sua famiglia, attraverso la natura.
Che è quella dello stato, che è quella dello stato dell'Idaho, sì, dove cresce, e che tra l'altro proprio attraverso questa autobiografia in fondo un po' arriviamo a conoscere e immaginarci. Però Laura Curino, io devo ormai congedarmi perché siamo arrivati alla fine, certo, di questa chiacchierata, ma continueremo domani, magari riprenderemo proprio da qui. Tara Westover, ragazza, cresce in una famiglia davvero molto particolare, dove c'è anche molta violenza, ma in un contesto dove c'è una natura incredibile. Magari riprendiamo da qui. Intanto le auguro una buona giornata, magari invece di caffè una tisana, non lo so.
Oh sì.
Magari
una
alla salvia,
l'erisimo.
Sì, o al timo, insomma. E sono, beh, una bella notizia quella che ci ha dato, di essere ritornata in scena, questo pubblico che applaude ancora prima di cominciare. È una bella immagine, un bel suono. Una buona giornata e a domani alle 8:18 per la nostra ultima conversazione.
Buona, bellissima giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera